dal 1975. Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in Tribuna è in collaborazione con...
Cerchi i prodotti tipici di Parma? Vieni a trovarci in negozio a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B a Langhirano, dove potrai assaggiare e acquistare i nostri prodotti. Oppure puoi visitare il sito www.ilsalumiereparma.it e averli direttamente a casa tua. Confezioniamo cesti e pacchi natalizi personalizzati per tutti i gusti. Ti aspettiamo a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B, Langhirano. Il Salumiere, le tradizioni dei Colli di Parma.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito. Palla in Tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci, buon pomeriggio, siamo sempre più vicini alla sfida di sabato alle 18.30 fra Spal e Parma, una bestia nera la Spal, ne abbiamo parlato in questi giorni, ne continueremo a parlare. Prima di tutto però vi ricordo di scrivermi via SMS o WhatsApp al 333 9200 170, tutte le considerazioni, le domande che possiamo anche girare poi direttamente agli ospiti che avremo in diretta telefonica nel corso di quest'ora insieme. Una partita, l'abbiamo detto anche nelle puntate precedenti, che nasconde diverse insidie, perché la Spal viene da una sconfitta patita a Terni, campo dove era caduto anche il Parma, come ai noi ricordiamo bene. E partita che però la Spal non ha demeritato, onestamente, mentre sulla sconfitta del Parma con la Ternana ne abbiamo lungamente parlato, c'era poco da dire. Sconfitta che fu meritata, quella della settimana scorsa, devo dire che ho visto ampi spezzoni della partita con la Spal, tra Ternana e Spal, sempre allo stadio Liberati di Terni, e la Spal non avrebbe meritato di perdere. Spal che comunque in questo momento ha 7 punti, uno in meno del Parma, tra l'altro gli stessi appunto della Ternana, ed è una squadra che però in casa ha fatto bene, anzi direi molto bene, e mentre in tutti i punti che ha li ha conquistati fra le mura del Mazza, stadio che tra l'altro non è completamente fruibile e non c'entra il discorso Covid, ma poi approfondiremo anche questo tema. Dicevo, squadra che ha raccolto 0 punti in trasferta, ma in casa ha fatto molto bene, quindi ecco, la combinazione tra questo fattore, il fatto che poi la Spal venga da una sconfitta, e poi, io onestamente non ci credo, però è la bestia nera del Parma, e dico non ci credo perché comunque non c'è nessuna correlazione fra il Parma di quest'anno e quello del passato, direi quasi neanche la Spal. Però insomma i numeri sono piuttosto impietosi, allarmanti per quanto riguarda la tradizione di partite fra Spal e Parma. Allora, vi ricordo ancora il numero per scriverci, ho già dei messaggi, 333 9200 170. Matteo da Roma ci scrive: buon pomeriggio, qui si parla di un progetto a lungo termine e la Serie A nel giro di 1-2 anni. Ma siamo sicuri che se quest'anno non saliamo, gente come Mann, Miaila, Vasquez, Tutino Inglese rimangano anche in caso di B? Cosa ne pensate? In tal caso questo progetto dovrebbe essere fatto con altri giocatori, non dando seguito a quello di quest'anno. Beh, tema interessante quello di Matteo. Penso che in questo momento nessuno in casa Parma voglia concentrarsi su questo argomento, che nel caso andrebbe poi affrontato a fine stagione. Diciamo che ecco, con tutti i posti che ci sono a disposizione per i playoff, il Parma mi sento di poter dire che in ogni caso, qualora non dovesse centrare la promozione diretta, rimarrà in corsa per la Serie A per molto tempo, quindi appunto questo ragionamento dovranno rimandarlo il più possibile, nel caso ovviamente tocchiamo ferro e non ce lo auguriamo, anche per non distrarre i giocatori. Noi qui non siamo all'interno della società Parma Calcio, quindi ne possiamo liberamente parlare. Ed effettivamente, come dice Matteo, a mio avviso, se il Parma non dovesse salire subito dalla B alla A, beh, giocatori come Mann, Miaila, Vasquez, Tutino Inglese, per motivi diversi, almeno alcuni di questi potrebbero partire, ma dipenderà anche che stagione faranno, dipenderà anche quanto riusciranno a dimostrare, perché alcuni di questi giocatori hanno ancora tutto da dimostrare. A mio avviso Mann, Miaila, Tutino sono giocatori di ottime potenzialità, hanno fatto vedere buone cose quest'anno e alcuni l'anno scorso, Tutino con una maglia diversa, però sono attesi un po' all'esplosione, la consacrazione, chiamiamola come vogliamo. Non sono giocatori però che hanno già una storia consolidata di successi anche personali alle spalle, quindi insomma questo è tutto da valutare. Però quello che preme adesso è solo la partita di domenica, e proprio a proposito del discorso dell'attacco sentiamo il servizio di Alberto Rugolotto, che fa un po' il punto e ci dà diversi spunti di riflessione dei quali torneremo a parlare insieme.
I terzini finalmente trovati, un centrocampo con 3-4 titolari inamovibili, ma un attacco che ancora cerca un assetto definitivo. Paradossalmente è proprio il reparto con più alternative quello in cui Enzo Maresca va ancora cercando conferme per il cantiere Parma. Se in difesa il tecnico crociato sembra aver assegnato ai nuovi innesti del Prato e Koulibaly il ruolo di titolari, così è stato nelle ultime due gare con prestazioni in crescita, e se in mediana Juric, Schiattarella e Vasquez sono le scelte sicure se non intervengono problemi fisici o squalifiche, in attacco l'allenatore gialloblu non sembra aver individuato gerarchie così solide. Solo in due delle prime sei partite di campionato Maresca ha schierato lo stesso tridente. È successo nella prima e nella seconda giornata contro Frosinone e Benevento, dall'inizio Mann, Tutino e Brunetta. Da allora diversi cambi, diversi tentativi. L'inserimento di Correia contro il Pordenone, la staffetta tra Tutino Inglese, l'arretramento di Brunetta utilizzato anche come finto nove. Hanno inciso infortuni, assenze varie. L'ultima in ordine di tempo è quella di Manna, per il quale si attende di conoscere la disponibilità o meno per sabato, ma in generale l'ampia varietà di scelta ha indotto Maresca a rimodulare più volte il reparto. Al momento l'unica vera certezza tra gli attaccanti puri appare Miaila, titolare nelle ultime quattro uscite. Punto fermo è anche Brunetta, utilizzato in più posizioni. Il tecnico dovrebbe ripartire da loro due anche per la sfida con la Spal allo stadio Mazza. Con l'ecchio allenamenti mattutini, Juric dovrebbe recuperare in mezzo alla difesa, se non ci fosse ancora Danilo, possibile la conferma per la coppia Cobaut-Valenti.
Palla in tribuna.
E questo era il servizio di Alberto Rugolotto, che fa un po' il punto appunto sulla formazione in vista della partita con la Spal. Ne parliamo con il primo ospite di questo pomeriggio, che è Sandro Piovani. Buon pomeriggio, Sandro.
Buon pomeriggio Alberto e te e i tuoi ascoltatori.
Allora Sandro, tante incognite, tante insomma, direi la giusta quantità di incognite sulla media di quest'anno, anche dovuta al fatto che noi purtroppo, fino a che non escono i convocati o comunque finché Maresca non parla della partita, dal bunker di Collecchio non riusciamo a sapere niente. Tu che idea ti sei fatto a proposito dell'attacco del Parma, un attacco che, come ha detto il collega Rugolotto, è variato spesso in queste settimane, più che altro secondo me però per necessità?
Beh, diciamo che la settimana di riposo può aver riportato in piena salute o in piena forma dopo il giusto riposo Inglese, quindi potrebbe addirittura esserci Inglese e Tutino insieme in campo. E questa è una prima valutazione che si può fare almeno dal primo minuto, considerando che poi Tutino mi sembra sia rientrato bene. Se non ci sono stati problemi per nessuno dei due, chiaramente questa potrebbe essere la prima volta, considerando che credo che difficilmente Mann e Danilo possano essere nella partita, e forse qualche possibilità in più per Mann, però come dicevi giustamente, notizie sanitarie non se ne hanno, e quindi non ci resta che aspettare domani pomeriggio intorno alle 3, quando usciranno i convocati, e quindi questa potrebbe essere una soluzione. Per il resto mi sembra che Brunetta, non so se sei d'accordo, sia più redditizio a centrocampo che non a partire alto.
A me non è affatto dispiaciuto quando ha arretrato contro, esatto, contro il Pisa, assolutamente.
anche a me è piaciuto molto, sulla linea dei centrocampisti, tra l'altro lui è il giocatore che tira di più nel Parma, è il terzo tiratore, tra virgolette, della Serie B, quindi...
Si può inserire, tu dici.
Sì, anche questo è una... È un dato che può aiutare a capire l'importanza di questo giocatore per il Parma.
Sì, anche perché, come hai detto tu, Brunetta ha gamba e anche grinta, l'abbiamo visto più volte. Non è il classico numero 10 che gioca in punta di fioretto, ma è uno che sa scendere in campo, secondo me, con il coltello fra i denti e l'arretramento sulla linea mediana. Anche io non l'ho visto male, anche perché comunque dà possibilità di avere un'ala pura in più, visto che comunque Brunetta, ricordiamolo, non è neanche un'ala pura.
Esatto, e non dimentichiamoci che dà anche la possibilità di avere un centrocampista in più, visto che non
infatti.
Abbondiamo di centrocampisti. Adesso vediamo come sta Juric, che è dovuto uscire per un fallo dopo due minuti che ha subito, ha provato a stringere i denti, ma non ce l'ha fatta e purtroppo è andata così, speriamo si sia ripreso, e fosse soltanto una gran botta. Il pessimo arbitro che c'era domenica a Parma è sorvolato, sventolando poi dei cartellini gialli molto più improbabili rispetto a questo. Però vabbè, insomma, è inutile tornare indietro.
Eh sì, anche perché tra l'altro si sapeva che il Pisa era una squadra fallosa, quindi di solito gli arbitri dovrebbero essere piuttosto ferrati sotto questo punto di vista. Ti chiedo invece un tuo parere sulla difesa. Sembra, l'abbiamo detto più volte in settimana, che Maresca abbia abbandonato l'idea, questo esperimento del terzino che sale a fare il centrocampista, si sta affidando a cose un po' più terra-terra o comunque tradizionali. Devo dire che ha due buoni terzini per fare un gioco classico. Poi dico buoni perché adesso qui è meglio non esaltarsi mai troppo dopo discrete prestazioni. L'inizio è stato comunque incoraggiante. Del Prato mi sembra un classico terzino all'italiana che sa difendere anche molto bene. Koulibaly, insomma, magari da valutare meglio in marcatura, però comunque come grinta, corsa e contrasti direi che ha fatto una bella figura. Tra l'altro aveva un avversario ostico come Touré del Pisa, molto fisico e muscolare, però insomma devo dire che Koulibaly se l'è cavata molto bene con il Pisa.
Sì, sono d'accordo sulle tue valutazioni, diciamo che abbiamo due terzini che fanno la fascia
esatto.
Quando sono chiamati ad aiutare la fase offensiva e non entrano a centrocampo come invece ha fatto Somm. Non so se sia una questione di interpreti, cioè che Maresca veda Somm che parte, diciamo, da centrocampista nella sua carriera e poi chiamato a fare anche il ruolo di terzino, e quindi lo vede in questo sistema, mentre gli altri invece sono difensori e quindi più portati al gioco che abbiamo descritto prima. Però certamente una difesa un po' più arroccata così, di questo tipo, o perlomeno un po' più classica più che arroccata, visto che Del Prato poi alla fine è andato a far gol,
sì,
Koulibaly è stato uno dei migliori, possa essere più redditizia, anche più semplice forse da assimilare, visto che se non sbaglio sono tutti del 99 tranne Cobout o Cobout come dir si voglia, che è del 97 se non ricordo male.
Sì.
Anche perché poi chiaramente se avessero voluto difensori un po' più esperti, sì, c'era Gagliolo, al quale era stata data anche la fascia da capitano,
sì, infatti,
che è stato ceduto, e volendo c'è Jacopone ancora tesserato e ancora disponibile.
Sembra proprio non rientrare nei piani però tecnici,
esatto,
della società.
Non rientrano nei piani tecnici, quindi si è puntato su questi difensori e si fa con questi. È chiaro che manca Osorio, parlando di esperienza, manca qualche altro giocatore che può dare una
Danilo,
mano.
Danilo, tra l'altro.
Esatto, perché mi sembra che l'esperienza fosse utilizzata soprattutto nella zona centrale, no?
Sì.
Ma i terzini sono questi. Quindi vediamo quello che succede. A me non è dispiaciuto neanche Valenti, per dire che ha la testa un po' così, insomma.
Eh sì, al netto dell'occasione del gol, effettivamente poi non ha più sbagliato nulla, non ha concesso poi più nulla al Parma, al Pisa, almeno alle punte centrali.
sì, che l'occasione del, anche il gol che abbiamo beccato, questa palla che gira così, Valenti ha sbagliato l'impostazione difensiva, non ha guardato l'avversario, ha preferito guardare il pallone, ci è rimasto dentro. È stato attratto un po', come si dice, no? Però insomma, a parte questo errore, poi si è difeso bene, considerando che era molto che non giocava, e quindi anche la gioventù dà delle buone risposte. A me l'unica cosa che preoccupa veramente è il reparto di centrocampo, perché siamo un po' in pochi,
un po' corto. Questa soluzione di Brunetta, l'abbiamo già detto, può essere replicata, perché in quel caso avremmo un centrocampista in più. Sando, un radioascoltatore ci scrive: basta regalare gol come contro la Cremonese, o regalare la partita come contro la Ternana, basta sbagliare atteggiamento sin dall'inizio. Ma riesca, è inutile che lo ripeta ad ogni intervista se poi è recidivo. Ma è solo, secondo te, un discorso d'atteggiamento, poi di approccio, o c'era qualcos'altro? Perché non è che ne siamo ancora usciti da questa situazione.
Ma a me sembra che il Parma, se dobbiamo fare un paragone, possa somigliare ad un'auto fatta un po' in casa, e quindi bisogna assemblarla bene. Ho questa sensazione che il Parma sia facilmente leggibile dagli avversari in questo momento, e non ha ancora quello spunto, quello scatto che non ti aspetti, e credo che sia anche normale in un cammino di una squadra appena costruita, soprattutto quando si vuol fare un gioco appunto propositivo, e questo è quello che è stato scelto, perché diversamente si poteva prendere un allenatore che pensava prima a difendersi, poi dar palla avanti all'attaccante forte che fa gol, e probabilmente si riusciva a fare qualcosa dal punto di vista dei risultati. Qua, e io sono d'accordo, si è preferito puntare su una squadra che gioca un certo tipo di gioco. C'è ancora molto, secondo me, da sistemare, ma c'è ancora molto margine di miglioramento.
Questo ce lo auguriamo.
E questo direi che è la cosa che può fare la parte della medaglia chiara. Il rovescio della medaglia è capire se con dei giocatori così giovani e così, tra virgolette, inesperti, non tanto di calcio ma di Serie B, perché la Serie B, la partita con la Ternana lo ha dimostrato, è proprio uno di quei campionati dove è difficile fare previsioni e pronostici, così ancora lontani dal conoscere bene la Serie B, se un campionato o all'interno di questo campionato questa crescita si compirà definitivamente. Restare in Serie B un altro anno sarebbe molto molto pesante per questa proprietà.
Molto pesante. Come suggeriva anche un radioascoltatore poco fa, ci sarebbe anche da fare ragionamenti un po' più complessi su certi giocatori, ma ribadiamo, non è questo il momento, cioè sicuramente la società non li farà in questo momento, li affronterà più avanti, noi insomma qui possiamo farlo, ma poi lasciano il tempo che trovano. Sandro, pensare alla SPAL, a Ferrara, ti fa venire qualche brivido, visto i recenti precedenti?
Sì, mi fa venire un po' di brividi, perché però con una, come si può dire, io ricordo con una premessa diversa: tutte le volte che siamo andati a Ferraro, abbiamo aspettato la SPAL qui a Tardini, il Parma era favorito.
È vero.
Stavolta non so, non credo che andiamo a Ferrara da favoriti, visto l'evoluzione che sta facendo il Parma e visto anche il cammino interno che sta facendo la SPAL, perché anche loro hanno questa diversità di rendimento tra casa e trasferta. Sbaglio, in trasferta non hanno fatto niente.
Esatto, 0 punti, 7 in casa, 2 vittorie e un pareggio. Non sarà facile,
E quindi non è che andiamo là a dire il Parma è favorito contro la SPAL, anzi. Allora spero che in questa inversione di ragionamenti, fin dalle premesse, si possa ottenere qualcosa. Io credo che in questo momento, ma non lo dico, come dire, in modo politico per favorire il Parma, in questo momento l'importante sia non perdere. Né in casa né fuori casa. Poi dopo il campionato si vince in gennaio-febbraio. Certo, non si può arrivare a gennaio con 20 punti di distacco dalla prima. però se si tiene botta, si vince una partita, una si pareggia.
Sì, sì, anche perché allora, non tutte, abbiamo visto che poi tutte le squadre i punti li lasciano sul campo, ha iniziato a farlo anche il Pisa, ma era inevitabile, esatto. La classifica tutto sommato è ancora corta.
Esatto, io credo che se noi arriviamo al giro di boa e al mercato di gennaio, senza dirlo ai giocatori che ci sono adesso, che a gennaio c'è il mercato, con questa possibilità di essere ancora vicini alla vetta, dopo si gioca un altro campionato. Lo so che è una banalità che viene detta tutti gli anni, tutte le categorie,
no,
però
ma
effettivamente
in B è verissimo.
In B è ancora più vero. Sì.
Mentre in Serie A si sa chi lotterà per lo scudetto. Lascia stare il fatto che negli ultimi anni il parterre si è un po' ampliato, anche quest'anno insomma Napoli è tornato prepotentemente in corsa. In questo momento, mettendo un attimo da parte il Parma, faccio fatica a dire quale può essere la vera favorita per la Serie B, mentre forse nell'anno in cui siamo stati promossi dietro all'Empoli, non ora, però poco dopo era già emerso che l'Empoli appunto avesse una marcia in più.
Sì, anche perché io credo, proprio per il ragionamento che hai fatto tu, nonostante il Pisa fosse a punteggio pieno fino a domenica scorsa, che effettivamente il parterre di pretendenti alla promozione, per quanto si è visto nelle prime 5-6 partite, fosse abbastanza ampio, e ci mette dentro ancora anche il Parma e dopo la partita col Pisa ancora più di diritto. E quindi non facciamoci la testa, è giusto criticare questa squadra, è giusto dire che facciamo fatica a fare gol, è giusto dire che abbiamo un centrocampo che forse ha una coperta un po' corta, che abbiamo una difesa che se perde un elemento come Danilo diventa una difesa molto giovane, però insomma c'è la speranza in ogni caso di restare attaccati a questo treno, che è il treno promozione, che appunto si lancerà, come abbiamo detto, da gennaio in avanti.
Grazie mille a Sandro Piovani, Gazzetta di Parma. Buon pomeriggio, Sandro.
Grazie a te, Alberto. Un saluto a tutti.
E questo era Sandro Piovani. Tra pochissimo andiamo in pubblicità. Prima però leggo un paio di messaggi. Ci scrive Riccardo che dice: Del Prato l'ho visto sempre in difficoltà contro onesti giocatori al di là del gol. Oddio, a me Del Prato comunque non è dispiaciuto, mi ha dato invece un certo senso di sicurezza. Valenti ha ballato per un'ora, Valenti è stato accantonato da ben tre allenatori. Beh sì, in effetti abbiamo capito che non è una prima scelta, è stato un investimento importante, però per il momento non sta fruttando. E poi un ascoltatore ci propone una statistica interessante: confrontando con gli scorsi campionati, le squadre che sono state promosse direttamente dalla B alla A dopo 10 giornate avevano intorno ai 19-20 punti, il che vorrebbe dire vincere le prossime 4. Anche questa è un'osservazione importante, è vero che poi ogni campionato fa storia a sé, però insomma le statistiche spesso dicono molto. Pubblicità e poi ci ritroviamo qui con Palla in Tribuna.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Cerchi i prodotti tipici di Parma? Vieni a trovarci in negozio a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B a Langhirano, dove potrai assaggiare e acquistare i nostri prodotti. Oppure puoi visitare il sito www.ilsalumiereparma.it e averli direttamente a casa tua. Confezioniamo cesti e pacchi natalizi personalizzati per tutti i gusti. Ti aspettiamo a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B, Langhirano. Il Salumiere, le tradizioni dei Colli di Parma.
Don't worry, be Duster. Nuovo Dacia Duster. Don't worry, be Duster.
A settembre tuo a 5 euro al giorno, ossia 150 euro al mese, con plus valore Dacia. Anticipo 4.100 euro, TAN 5.25, TAEG 6.93, 36 rate, rata finale 9.487,50 euro. O sei libero di restituirlo, salvo approvazione Dacia Fin. Info in sede. Plus valore Dacia, garantisce il valore futuro della tua auto.
Nuova gamma Dacia Duster. Emissioni di CO2 da 124 a 147 grammi per chilometro. Consumi ciclo misto da 4,9 a 7 litri per 100 chilometri. Emissioni e consumi omologati secondo la normativa comunitaria vigente.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia, a Parma, in strada San Donato 2A, a Fidenza, in via Corradini 1.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
E insomma, abbiamo parlato con Sandro Piovani di questa partita che ci attende, partita che fa venire i brividi visti i precedenti, però sarà una storia diversa, almeno ce l'auguriamo. Continuate a scriverci al 333-92-00-170. Ma Busia è ancora un giocatore del Parma, ci chiede un radioascoltatore. Ebbene sì, però insomma sembra che evidentemente non abbia convinto neppure Maresca, che lo ha provato anche sulla sinistra, se ben ricordate. Insomma, con esiti, oddio, non particolarmente entusiasmanti, non che abbia fatto particolarmente male, mentre l'anno scorso Busia era costato qualche punto. Ricorderete tutti quel rigore nefasto causato contro il Sassuolo da parte del giocatore belga. E poi ci scrive sempre questo radioascoltatore che non si firma: magari vincere le prossime 4, Monza, Spal, Regina e Cittadella, la vedo molto difficile fare 12 punti contro queste squadre per una formazione che perennemente sbaglia atteggiamento dal primo minuto. Ovviamente spero di sbagliarmi, e queste sono 4 squadre abbastanza toste. Beh, devo dire che il Parma ha avuto un calendario per nulla facile. Ne parliamo con un nuovo ospite che qui è di casa, Giuseppe Milano. Buon pomeriggio, Giuseppe.
Buon pomeriggio, Alberto. Buon pomeriggio agli amici di Radio Parma. Campionato, cammino difficile che viene ulteriormente sollecitato con la prossima sfida con la Spal.
Eh sì, Giuseppe, se ne parlerà stasera alle 21 a Calcio e Calcio su 12 TV Parma. Chi saranno i tuoi ospiti?
Allora, con me ci saranno, come sempre, Francesca Mercadanti, Luca Ampollini. Abbiamo invitato Carlo Brugnoli, che è responsabile delle pagine sportive della Gazzetta di Parma. Si è parlato tanto del suo editoriale dopo la sfortunata sconfitta con la Ternana. Insomma, capire il suo punto di vista, ma capire anche se il Parma ha fatto un passo avanti nell'ultima sfida del pareggio con il Pisa. In più avremo anche Stefano Ramenzoni, direttore tecnico della Piccardo Traversetro, uno insomma che conosce da vicino quelle che sono le dinamiche di una squadra di calcio, e ci aiuterà anche a capire quali possono essere, insomma ci aiuterà a identificare quelle che possono essere in questo momento le dinamiche dello spogliatoio del Parma, cosa può fare anche un allenatore che necessariamente deve fare degli piccoli o grandi accorgimenti nel modo di giocare della sua squadra, ovvero Maresca e il Parma. E poi avremo anche i collegamenti con l'Energy Volley, serata di gala al Palazzo dello Sport per la formazione di pallavolo di Serie B, l'abbiamo seguita tante volte lo scorso anno, lo faremo anche questa sera con i collegamenti che curerai proprio tu, Alberto.
Eh sì, poi ne parleremo anche in chiusura di trasmissione di volley, perché insomma Parma, il volley ha una grande tradizione che cerca di rinnovare proprio la Wimora Energy Volley, quindi davvero una bella realtà che tra l'altro gioca al Palazzetto, quindi chiamato il volley negli anni 90, insomma,
assolutamente sì.
Prova sempre un'emozione particolare. Allora, Giuseppe, ti giro i saluti del nostro comune amico Luca, che tra l'altro mi fa sapere di essere anche un appassionato di ciclismo, quindi bene così.
Benissimo, beh, Luca è onnivoro, gli piace
sì,
tutto lo sport.
Esattamente. Giuseppe, secondo te a questo Parma, domanda da $1 milione, questo forse non lo sa neanche Maresca, ma quanto manca per essere una squadra in grado di scendere in campo ed essere la favorita? Perché era così all'inizio del campionato, poi ci hanno un po' ridimensionato onestamente le partite con Cremonese e Ternana, tanto che tutti alla fine abbiamo detto che il pareggio col Pisa era un buon punto, cosa che non avremmo pensato fino a un mese fa.
era un buon punto, è un buon punto per riprendere il cammino dopo due pugni davvero nello stomaco di tutti, a partire da Maresca. Al di là del tempo, è difficile dirlo, a me interessa capire quanto tempo ci metterà Maresca, dico una cosa forte, a cambiare il Parma perché possa essere veramente competitivo in Serie B. Sì. Dico questo perché ci sono stati già alcuni cambiamenti, alcune sfumature, ne parleremo questa sera, un gioco diverso sulle fasce rispetto alla idea iniziale di Maresca, una squadra che comunque sicuramente sta lavorando un po' di più sulla fase difensiva e anche su quelle che è il ruolo del centrocampo, perché la domanda un po' provocatoria che faremo questa sera: il Parma si può permettere Vasquez in mezzo al campo? C'è un giocatore che è geniale, creativo, che ti può permettere davvero di risolvere una partita con un suo calcio, pensiamo a cosa ha fatto con il Benevento, ma in una squadra che comunque soffre terribilmente quando gli avversari, e in 90 minuti solitamente questo succede, anche con le squadre di seconda fascia, quando le squadre avversarie ci attaccano, ce lo possiamo permettere? Sono domande provocatorie, ma sono domande che ci fanno capire che secondo noi, a nostro parere, di calcio e calcio, Maresca sta pensando dei cambiamenti radicali, non di sicuro, perché la filosofia di un allenatore non si cambia, ma decisamente è un cantiere che, rispetto forse alle credenza, alla fede iniziale indistruttibile di Maresca nel suo gioco, forse in questi giorni sta un pochettino sgretolandosi in alcuni aspetti secondari che cambieranno il Parma e lo renderanno decisamente più forte, lanciato verso la Serie A. Questo credo che sia il tema, al di là del tempo, capire quanto Maresca riuscirà a fare in queste ore, non in questi giorni, in queste ore, per risolvere le problematiche viste in campo.
Sì, anche perché, Beppe, io sono cresciuto sentendo sempre un ragionamento di molti allenatori, cioè gli allenatori si dividevano in due categorie: quelli che adattavano gli uomini al modulo e quelli che adattavano il modulo ai giocatori, e il più delle volte era il modulo a doversi adattare ai giocatori. E Maresca ha rivoluzionato un po', secondo me, questa gerarchia, e lo testimonia il fatto di aver messo ad esempio Somme terzino con questa variante, diciamo, del gioco da mediano, però è dovuto tornare un po' sui suoi passi, quindi forse ecco, lo si è sempre detto, no? Rimettere i giocatori al proprio posto. Io mi ricordo che lo fece quell'anno che tornò, arrivò Colomba al Parma e lo salvò, parliamo ormai di una decina d'anni fa minimo, quindi andiamo un po' indietro, però quello che tutti dissero, ecco, Colomba ha rimesso i giocatori al suo posto senza inventare nulla e il Parma si salvò bene facendo un gran finale di campionato. Mi sembra che piano piano anche Maresca stia trovando un compromesso, come hai detto tu, senza sconfessare quello che è il suo credo calcistico, anche perché insomma è all'inizio di un'esperienza, però proprio perché è all'inizio di un'esperienza, della sua esperienza lavorativa di allenatore ad un certo livello, ci stanno queste cose. Io onestamente, dei grandi allenatori di oggi, te ne cito qualcuno così per me che mi vengono in mente: Mourinho, Sarri, non so, lo stesso Conte, sono allenatori che sono partiti spesso dal basso, dal bassissimo Sarri, ma insomma di gavetta ne hanno fatta, cioè, a parte Guardiola, che però ha avuto delle squadre fenomenali e quindi penso che l'abbiano aiutato anche nell'ottenimento dei risultati,
esatto,
poteva assolutamente permetterselo. Tutti gli altri hanno dovuto fare la loro gavetta e credo che sia inevitabile che la faccia anche Maresca.
È inevitabile, è indubbio però che Maresca si trova di fronte a una situazione che credo sia unica nel calcio italiano, ed è per questo credo che Parma potrebbe essere un interessante luogo di studio per il calcio, perché solitamente allenatori come Maresca arrivano nel calcio italiano, meglio fanno il passaggio nel grande calcio professionistico, da squadre che non hanno immediatamente un obiettivo così alto come una promozione in Serie A.
È vero.
Hanno obiettivi oppure di salvezza in Serie A o salvezza in Serie B, oppure la classica gavetta in squadre minori. Lui è piombato qui con un obiettivo forte e credo che le difficoltà iniziali siano dovute al fatto che ovviamente uno cerca subito di mettere in campo il gioco che conosce meglio, e forse anche Maresca ha dovuto conoscere meglio i propri giocatori. Un conto è avere le indicazioni del tuo staff tecnico, aver visto dei video, un conto è capire davvero in campo cosa ti possono dare o cosa non riescono più a dare. Io penso che Som sia un giocatore che è in dubbio Maresca ama, cioè gli piace, ma poi obiettivamente il campo non gli sta dando quelle risposte che lui vorrebbe. Eh sì. Questi sono tutti esperimenti che un allenatore normalmente nel suo corso professionale può fare in squadra dove ci si può permettere anche di fare qualche passo falso. Il Parma oggi ahimè non lo può fare e quindi necessariamente Maresca non può perdere tempo, deve fare tutto molto veloce e allo stesso modo non deve in alcun modo sbagliare le prossime mosse, perché non dimentichiamo che noi giocheremo contro la Spal, una squadra che è in grande difficoltà, ma non può permettersi di fare un anno uguale a quello dello scorso. Il bonus, lo strabonus, la squadra di Ferrara se l'è già giocato.
Eh sì, altrimenti anche qui dovrebbero aprire nuove riflessioni. Grazie Giuseppe Milano, se ne si parlerà di tutto questo stasera. Calcio e calcio alle 21 su 12 TV Parma.
A più tardi, grazie Alberto.
E questo era Giuseppe Milano, così abbiamo lanciato la volata anche all'appuntamento sempre molto atteso e seguito di questa sera. Adesso andiamo un attimo in pubblicità e poi ci ritroviamo qui con Palla in Tribuna.
Ehi, è tempo di scuola! Da Marchesi Belle Arti by Righi trovi tutto ciò che serve per iniziare l'anno scolastico al meglio. Marchesi Belle Arti by Righi è da sempre il punto di riferimento per trovare i prodotti migliori. Blocchi da disegno Fabriano e Canson, i colori e le matite Faber-Castell e Staedtler, i bellissimi colori Maimeri perfetti per tutti i tipi di arti decorative e tanti altri prodotti per tutti i livelli scolastici. Con Marchesi Belle Arti by Righi studiare diventa più facile. Vieni a trovarci nel nostro coloratissimo negozio a Parma in via Capelluti 21. Ti aspettiamo.
Radio Parma.
Palla in Tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
E rieccoci per parlare con Parma di Parma Spal, anche grazie al vostro contributo. Ricordo SMS e WhatsApp al 333-9200-170. Tra l'altro oggi sulla Gazzetta dello Sport c'è un'intervista a Sandro Melli, che avevamo avuto già ospite, credo proprio la settimana scorsa, qui a Palla in Tribuna, ha parlato del Parma, così come sulle colonne della Rosa di oggi, e dice Vasquez può dare la svolta, speriamo già dalla partita di sabato con la Spal, che è una Parma, che è una sfida particolare per un doppio ex parmigianissimo, Filippo, detto Pippo ovviamente, Savi. Buon pomeriggio Pippo.
Buon pomeriggio a voi e grazie della chiamata.
Grazie a te Pippo, i più diciamo nostalgici, se permettimi di dire, ricorderanno bene il periodo in cui Pippo Savi era una giovane promessa del Parma, una giovane promessa che purtroppo non ha avuto la carriera che secondo me meritava per una serie di infortuni al crociato, Filippo, se non sbaglio, che ti ha sempre limitato.
Sì, ho fatto, esatto. Sì, quattro crociati totale.
Ecco.
Totale è abbastanza.
Non è poco, lo vediamo, che poi tra l'altro la medicina anche in questo, nonostante i grandi progressi, cioè questo infortunio resta pesantissimo ancora oggi, figurarsi 10-15 anni fa.
Rimane pesantissimo e soprattutto poi anche la riabilitazione in sé per sé.
Sì. Tu eri emerso diciamo dalle giovanili del Parma, credo che tu fossi anche il capitano tra l'altro.
Sì, ho fatto anche tutti i capitani del settore giovanile, poi ho avuto anche la fortuna di indossarla un paio di volte in prima squadra. Quindi insomma, no, da quel punto di vista, anche se purtroppo le partite non sono state tantissime, il ricordo è molto, molto bello.
E il più bello qual è, se ne devi scegliere uno?
Diciamo sicuramente lo spareggio col Bologna, che non diciamo che è stato qualcosa di speciale, ma anche per me personalmente, sicuramente quando ho avuto la fascia da capitano, adesso due volte mi sembra, una volta in Coppa Italia contro la Roma al Tardini e una volta contro l'RB mi sembra in Coppa UEFA, però adesso purtroppo sono passati qualche anno e non vorrei dire
sono gesti che magari all'epoca uno ovviamente apprezza, però avendo davanti una carriera non riesce a dargli il giusto peso che gli si dà a posteriori, secondo me.
È verissimo. Sul momento non ci avevo dato tanto peso. Poi adesso
magari pensi che sia solo la prima volta, ecco, invece dopo...
Ma no, anche se comunque magari non pensi al gesto, all'importanza di per sé. Invece, cioè, che te la passa magari una leggenda, tra come Couto e tu, esatto. Comunque,
ma verissimo. Tra l'altro, Pippo, quello spareggio di Bologna che ai nostri radioascoltatori piace sempre quando se ne parla, ovviamente. È veramente un'emozione
incredibile. Cioè, io la paragono assolutamente alle coppe vinte come emozione, perché è stato qualcosa di clamoroso, anche perché io dico sempre, se perdi una coppa in una finale, vabbè, ti brucia, arrivi secondo, però sei arrivato lì, esci tra gli applausi. Lì, se perdi, sei in Serie B e in un derby, tra l'altro.
Sì, e poi comunque il Parma viveva in una situazione molto particolare, quindi la Serie B sarebbe stata anche una, probabilmente una condanna per la società. Quindi
esatto, esatto, assolutamente sì, che invece così si è ripresa. Ci scrivono, me lo ricordo benissimo, quel Parma-Erenven e quel Parma-Roma di Coppa Italia che finì 2-2, bomber Muslimovic, e beh, il periodo era quello, insomma. Oddio, tu hai militato nel Parma fino al 2006-2007, no, però lì avevi fatto zero presenze perché eri andato poi al Monza in gennaio.
Esatto, il gennaio, bravissimo. Esatto.
Prima che arrivasse Ranieri, evidentemente.
Esatto, l'ultimo giorno di mercato sono andato via e poi dopo è arrivato Ranieri, perché la partita dopo avevamo perso, c'era più l'allenatore, ma io nel frattempo ero andato via.
E poi praticamente non hai mai, credo che tu non abbia mai più giocato con la maglia del Parma, sei tornato dai prestiti.
Sono tornato al prestito l'anno con Guidolin, che dalla B il Parma era tornato in Serie A.
Dopo la SPAL, dopo l'esperienza alla SPAL,
bravissimo, esatto, che avevo fatto una buona stagione, ero tornato qui, aspettavo una chiamata di una Serie B, nel frattempo mi allenavo, poi mi sono fatto male al ginocchio e
di nuovo, sì.
Sì, dopo lì ho fatto due operazioni.
Sì, quello è stato il
non
momento.
Non sono più stato il giocatore, un giocatore, insomma,
è vero,
diciamo vero, ecco.
È vero. Davvero un peccato, perché tu avevi praticamente 23-24 anni, insomma.
Sì, poi comunque 22, mi ero ripreso anni. Abbastanza bene, avevo fatto un po' fatica, soprattutto dopo il secondo, perché comunque avevo perso un po' di fiducia, sai, dopo tante volte che ti fermi non è neanche poi facile a un ragazzo, adesso
no, certo,
di voi che sono
certo.
più grande, probabilmente le avrei superate anche in maniera più brillante. Sì. Però...
E poi sei tornato, tra l'altro sei tornato al Tardini con Lentigione, mi ricordo, l'anno della Serie
esatto,
D, una bella accoglienza, anche se diluviava quel giorno, però una bella accoglienza.
No, no, un bel ricordo anche quello, sicuramente è stata una bella emozione, poi insomma le categorie erano cioè, molto bello, ma insomma
sì.
La cosa del palcoscenico
certo,
era un po' diverso. Era,
sì.
Invece era Serie D strepitosa, però insomma...
Sì. Certo, erano altri tempi, insomma, è altra realtà. Alla SPAL nel 2008-2009, leggo 23 presenze, che esperienza è stata e che piazza è quella di Ferrara, che all'epoca insomma era distante dalla Serie A, poi negli anni successivi è riemersa molto velocemente, tra l'altro, dopo la famosa transizione sulla Giacomense e che l'ha riportata in alto. Però
esatto,
insomma, poi alla fine la tifoseria, quella è che secondo me è la cosa più importante,
sì,
della,
esatto,
delle denominazioni.
Sicuramente poi a quei tempi, ma penso anche adesso, avevano proprio fame di calcio vero, perché comunque venivano da anni molto molto bui, e così secondo me è stato il primo anno che hanno rivisto un calcio vero, perché comunque noi abbiamo fatto un campionato strepitoso con una squadra media di Lega Pro,
sì.
Abbiamo finito il giorno d'andata che eravamo secondi, perché avevamo un bel gruppo, un bravissimo allenatore, secondo me oltre ad essere una bravissima persona, che è Dolcetti, che fa l'assistente adesso di Allegri. E quindi avevamo fatto una stagione secondo me incredibile, era tornato il pubblico a Ferrara, c'era un entusiasmo, cioè mi sentivo come a Parma, nel senso che ci andavo a fare la spesa, così la gente mi riconosceva, si fermava a parlare, c'erano sempre 5-6 mila persone allo stadio, che a quei tempi era tanto.
Sì, sì, sì.
Per una lega. Quindi no.
Sì, c'è passione, cioè è una piazza appassionata quella di Ferrara.
C'è tanta passione, è quasi paragonabile un po' a una piazza del centro-sud da quel punto di vista, quelle un po' calde. No, veramente ti senti veramente un giocatore vero, anche se magari sei in Lega Pro così, però è stata un'esperienza incredibile, davvero. Guarda, sarei anche rimasto a Ferrara io, poi dopo per altre vicissitudini non sono, e altre vicissitudini non sono rimasto, ma sarebbe stata una piazza...
Sì. No, no, è vero, assolutamente, assolutamente, una piazza dove in tanti si sono trovati bene, tra l'altro il Mazza, beh, adesso è stato ristrutturato, però è stadio molto inglese, tra l'altro, affascinante.
Sì, sì, no, ma infatti si trova un po' di similitudine comunque con la città di Parma.
Sì, bravo, te lo volevo dire, è una
un
città
po' di
anche
similitudini
molto...
ci sono, sì, assolutamente, sì, sì. Secondo me, infatti probabilmente sono stato bene anche per quello, sì. Ecco, quindi.
Sì, sì, la città, forse una l'unica città dove più che a Parma si usa la bicicletta, credo che Ferrara sia la numero uno in Italia.
È impressionante, uscito dalla stazione, è vero, c'è un po' di biciclette, si parlava quelli di Parma, sono di più, esatto, verissimo. No, infatti ci sono tante similitudini come tifoseria, come anche per dire il derby con la Reggiana, la Spalla Reggiana è un derby sentitissimo anche là, per dire, quindi ricordo la partita a Reggio, che avevamo vinto sia a Reggio quell'anno lì che in casa con la Reggiana, era stato
allora vedi che i tuoi derby li hai vinti,
no, anche il settore giovanile spesso li ho sempre vinti, quindi ecco. No, è stata bene, dai.
Lì hai giocato con la maglia crociata sotto quella della SPAL, possiamo dirlo veramente nel
esatto cuore, sì, sì, sì. No, infatti guarda, no, sono tante, confermo che oltre siamo un po' la rivalità con la Reggiana tutto ha diverse similitudini come sì, sì, sicuramente
sì. Pippo, tu eri un giocatore, lo dico per i tanti giovani che magari non t'hanno visto e non ricordano soprattutto quel periodo, che, sul quale c'era veramente tanto entusiasmo, perché dalla vostra nidiata erano usciti dei giocatori veramente fenomenali, su tutti Giuseppe Rossi. E su di te c'era veramente... Infatti per questo credo che i tifosi che hanno vissuto quel periodo, i primi anni 2000, ti ricordino sempre con affetto, perché insomma hai contrassegnato un momento di entusiasmo, poi Parmigiano insomma che aveva vestito la fascia da capitano nelle giovanili. Se tu dovessi raccontare a un ragazzo di oggi che non ha vissuto quel periodo o comunque non ti ha visto giocare, che paragone faresti con un altro centrocampista magari più celebre, ovviamente con le dovute proporzioni, ma per far capire che tipo di centrocampista eri?
Guarda, io ti dico, mi sono sempre un pochino il livello in realtà mi sono sempre parlato uno più vecchio di me, quindi adesso paragonarmi a uno invece più giovane di me per far capire giovane non è semplice. Io tipo mi sono sentito un po' tipo come Demetrio Albertini, Mancino, sì. Quindi ragazzi giovani, Demetrio Albertini probabilmente non sanno neanche chi è, brutto da dire.
Se io dico tra l'altro l'assonanza mi è venuta in mente adesso, non ci ho pensato, una con le dovute proporzioni, Xavi del Barcellona come modalità di come tipo di giocatore più o meno,
ma forse sì, lui io mi facevo anche nel senso abbastanza bene a fase difensiva, difendevo meno, sì, lui invece ha troppa più qualità in fase offensiva, sì. E meno, io diciamo che facevo un pochino entrambe le fasi, non benissimo quella offensiva, per dire, come lui coprivo anche di più, insomma, soprattutto sì, sì, negli anni, nei primi anni, poi dopo negli ultimi anni mi sono messo a fare trequartista perché non c'avevo più voglia di fare contrasti, però ai tempi li facevo, ecco.
Sì, sì, uno Schiattarella via più o meno simile, oggi nel Parma è più simile a te, Schiattarella, ecco, sì.
Esatto, cioè comunque le due fasi le fai entrambe bene, non con cose incredibili, però un regolare in entrambe le fasi, direi che... Sì. Era un po' la mia caratteristica.
Se c'era da battersi, non ti tiravi indietro.
Pochissimi gol, qualche assist. Ecco, diciamo che era questa la sintesi.
Tipo, tu hai smesso, hai chiuso l'anno scorso col calcio giocato. Oggi cosa c'è nella tua vita?
Infatti, sono qua in ditta. Io adesso faccio responsabile di produzione per un'azienda di Reggio che si chiama Fattoria Italia. Ormai faccio 3 anni a gennaio. Vivo praticamente qui, sono orgoglioso molto di quello che faccio perché comunque mi sono laureato.
Pippo, non è facile il post carriera per i calciatori, per nulla, mediamente.
Infatti, guarda, io dopo che sono sceso nelle categorie inferiori volevo iniziare un po' una lotta mia personale per far capire che comunque queste categorie qua, come la Serie D, come l'eccellenza, tu Bravo. Non puoi fare professionista.
Assolutamente.
Perché quando arrivi a 35-36 anni tu sei una persona finita, è Bravo. Brutto da dire, ma la verità
no, è vero, è molto difficile.
Io alla fine sono sceso, quando sono tornato dal Belgio a Fidenza, ho finito gli studi, mi sono laureato, ho iniziato a fare dei tirocini e poi quando il lavoro è diventato più importante ho smesso. Mi è pianto il cuore, ma è stata una scelta di vita che dovevo fare. Io l'ho presa, se torno indietro lo dico, l'ho detto anche a tanti, nessuno mi chiede, lo farei anche prima perché continuare a giocare in quelle categorie di professionisti come ho fatto a Lentigione sono stati forse gli anni più belli della mia vita,
sì.
Cioè sono stati stupendi, sono sincero, però cioè, cosa ti portano ad avere poi mentre nel mondo del lavoro. Poi io sono stato fortunato e comunque ho fatto qualche anno dove ho fatto il professionista vero, tanti ragazzi cioè che giocano in eccellenza poi dopo cosa fanno? Io era una battaglia che volevo intraprendere, che ne avevo parlato anche con quelli dell'IC, così poi dopo logicamente non interessava più.
L'IC qualcosa ha provato a fare, ma è molto difficile, molto difficile.
No, ma infatti non ce l'ho con loro, cioè il sistema che è sbagliato secondo me in principio, quindi di conseguenza io ho preso le mie decisioni a malincuore perché un po' mi manca, però cioè, io comunque lavoro tutti i giorni dalle 6:30 di mattina alle 6:30 di sera a Reggio sabato spesso, quindi cioè, la vita ormai è questa, è stata la mia decisione, cioè sono orgoglioso della mia decisione, quindi va benissimo così.
Pippo, domanda secca: per chi ti farai sabato, Spal o Parma?
Beh, sicuramente ti farò per Parma, questo
è abbastanza
scontato. Mi dispiace che nell'ultimo periodo non riesco neanche a seguirlo tantissimo, mi dispiace, adesso cercherò anche di tornare anche allo stadio perché da un po' che non ci vado.
Se adesso poi hai il tempo te lo puoi permettere, dai, non giochi più.
Esatto, non gioco più, infatti, adesso ho fatto tante domeniche andare in giro come non avevo mai fatto, avevo sempre la domenica impegnata da sempre, quindi adesso poco alla volta mi riprenderò un pochino col mondo del calcio, ultimamente mi sono staccato abbastanza, sono sinceramente.
Però, sì, è inevitabile. Grazie mille a Filippo Savi, doppio ex di Spal e soprattutto Parma.
Grazie della chiamata, è stato un piacere.
Piacere ovviamente nostro, questo era Pippo Savi, che i tifosi del Parma ricordano sempre con affetto. Ci avviciniamo all'ultimissima finestra della giornata che apriremo sul volley, ma io intanto ne approfitto per tornare a parlare invece di un discorso una polemica, se vogliamo, comunque un tema che ha sollevato ieri Angelo Manfredini, cioè il fatto che ci siano solo 100 biglietti disponibili per il settore ospiti dello Stadio Mazza, settore ospiti che è ridotto anche perché è stato spostato in tribuna, ci sono dei problemi con i lavori del Mazza, dei problemi di permessi, insomma problemi burocratici legati ai lavori di ristrutturazione fatti non certo a regola d'arte, davvero un peccato, quindi settore ospiti di 400 spettatori, capienza 400 spettatori, ridotta al 50% per il Covid, 200 ulteriormente ridotta dall'osservatorio su Spal Parma. Peccato, solo 100 spettatori, davvero pochissimi potranno vederla. Per quanto riguarda il Parma, apriamo una finestra sulla pallavolo e lo facciamo con il presidente della Wimor Energy Volley, Francesco Ughetti. Buon pomeriggio, Ughetti.
Buon pomeriggio a te e a tutti.
Allora, Francesco, a Parma abbiamo detto c'è sempre tanta voglia di volley, il progetto della Wimor Energy Volley va in questa direzione, cioè portare una squadra insomma che sia un punto di riferimento a livello soprattutto maschile per la città. Stasera vi presentate un po' ai vostri diciamo sponsor, simpatizzanti e sostenitori con una cena di gala al Palasport e poi l'inizio del campionato non è più così lontano.
Sì, guarda.
Campionato di Serie B, Serie B nazionale.
Serie B nazionale, sì. Guarda, hai detto giusto, a Parma tutti sanno che c'è molta tradizione e abbiamo anche molta storia. Ecco, noi vogliamo continuare a scrivere questa storia. Stiamo partendo in questo progetto, siamo già partiti l'anno scorso, anche se l'Energy è già una società che da anni a Parma sta lavorando sul settore giovanile, sui ragazzi, su tutta la città. Ovvio che per raggiungere questo traguardo, insomma, bisogna avere persone che credono, imprenditori anche, bisogna essere comunque un gruppo di persone che crede, anche perché ci vogliono le idee chiare, bisogna avere anche delle competenze. E quindi insomma noi anche attraverso questo evento di questa sera che presentiamo la nuova stagione, presentiamo il progetto di quest'anno, stiamo cercando comunque di accendere quell'entusiasmo che a Parma comunque c'è. Parma c'è è sotto, diciamo così, le ceneri, ma c'è un grande fuoco che è pronto ad ardere, ecco.
Francesco, tra l'altro, voi siete attivi anche molto con il settore giovanile, che poi è il modo per diffondere la cultura del volley tra le giovani generazioni che non hanno vissuto quel periodo mitico della pallavolo a Parma.
Sì, esatto. Chi ha vissuto quel periodo, o anche chi ha sentito parlare, insomma, sa quante soddisfazioni ci ha dato, quante emozioni insomma ci ha dato. Ecco, noi vogliamo tenere vive queste emozioni, trasmetterle ai giovani attraverso questo sport della pallavolo che insomma siamo molto legati e in questi anni insomma abbiamo cercato di lavorare molto sui giovani, sulle scuole per promuovere questo sport anche con dei camp estivi gratuiti in cittadella, insomma.
Città della pallavolo con un gioco di parole.
Bravissimo, bravissimo. Ti vedo afferrato.
Bastava andare in cittadella per vedere i vostri campi ben organizzati. Insomma, è stato bello. Tanti ragazzini sono passati di lì ed è giusto, secondo me, provare anche quell'esperienza del volley, che è tra l'altro un gran bello sport.
Sì, guarda, no, ti ringrazio anche perché comunque teniamo anche a quello che stiamo facendo a livello sociale, a livello insomma per stare vicino alla comunità, ecco, quindi aprire questo sport con un camp gratuito per noi insomma è una fonte di orgoglio, ecco.
Grazie Francesco, ci ritroveremo la dentro prima Giuseppe Milano stasera con alcuni collegamenti in diretta dal Palasport all'interno di Calcio e Calcio su 12 TV Parma. Allora grazie Francesco, ti lascio tornare a organizzare la serata che ci attende tra poche ore.
Grazie a te.
E questo era Francesco Ughetti, presidente della We More Energy Volley. Siamo veramente in chiusura per quanto riguarda questa puntata. Grazie a Simonetta Collini in regia. Mi prendo gli ultimi secondi per unirmi al cordoglio delle Zebre e Rugby per la scomparsa di Leo Mussini, uno degli anzi responsabile comunicazione delle Zebre, che è venuto a mancare ieri sera. Era anche un grande appassionato di musica. Lo ricordo con piacere anche come DJ negli anni, soprattutto negli anni primi anni 2000. In diverse serate di Parma. Leo Mussini è veramente persona di grande generosità e dal cuore d'oro che mancherà a tutti quelli che l'hanno conosciuto e anche al mondo dello sport. Con il ricordo di Leo è tutto per questa puntata di Palla in Tribuna, appuntamento per domani alle 14.